Bene, io direi di cominciare anche se probabilmente qualche ritardatario sarà ancora in viaggio, del resto in effetti sono già le 5:25, quindi benvenuti, buonasera, buonasera a tutti, buona domenica. E la lettura come grande passione e come bisogno primario, e, come qualcosa di cui non si può fare a meno. E questo è il viatico che ha condotto la nostra ospite Elisabetta Rasì alla scrittura, dalla lettura alla scrittura, non passando dunque attraverso le scuole di scrittura creativa, ma una sorta di travaso dal libro al testo scritto, un'esperienza, come lei precisa, probabilmente generazionale, che è cessata per le generazioni successive a quella che hanno seguito la Seconda Guerra Mondiale. Quindi dalle sue letture ingorde, talora clandestine, spesso notturne, che hanno abitato la sua vita fin dall'infanzia, che sono germinati i suoi romanzi, i suoi racconti, i saggi numerosi di carattere letterario, molti dei quali dedicati alla scrittura femminile. Elisabetta Rasì si definisce una lettrice babelica. Ho letto che di sé dice di essere anche una lettrice molto umorale, sentimentale, alla continua ricerca di tracce di emozioni, di immagini, suscitrici e rivelatrici di figure che toccano. Dalla sua storia di lettrice onnivora, ma insieme anche selettiva, e cioè una lettrice che legge di tutto ma solo ciò che piace, è nato il libro che fa da sfondo a questa nostra conversazione, che è Memorie di una lettrice notturna, un libro molto bello, un libro straordinario per chi ama la letteratura. Che fra l'altro quest'anno ha vinto il premio Elsa Morante 2010 per la saggistica. Non si tratta di un libro che ha origine da teorie letterarie, ma che nasce invece proprio dalla sua esperienza di lettrice, una sorta di autobiografia intellettuale, potremmo dire, un percorso attraverso incontri. Alcuni reali, altri vissuti invece attraverso la lettura, con numerose scrittrici del Novecento. Un viaggio, un percorso in cui la scrittrice ci presenta anche il suo apprendistato alla scrittura attraverso i libri degli altri, ma si dovrebbe dire delle altre. Come lei stessa scrive, non un autore singolo, ma la polifonia delle voci amate, invitanti tentatrici, come quelle delle sirene. Le parole sono sempre di Elisabetta Rasì. Proprio la passione umana e intellettuale che unisce la scrittrice con queste autrici fa anche della sua scrittura, della sua parola, una scrittura fortemente affettiva, fortemente governata da questa forza energetica, in un qualche modo amorosa, eppure estremamente leggera e misurata. Userei una parola per indicare il rapporto che emerge fra Elisabetta Rasì e queste scrittrici, che è un rapporto che mi pare basato molto sull'ammirazione, una parola che oggi usiamo pochissimo, perché pochissimo siamo disponibili ad ammettere la superiorità di qualcun altro, la superiorità di altre idee, ma anche quella meraviglia. Quello stupore che alcune persone riescono a suscitare in noi, quella meraviglia, quell'ammirazione che si prova appunto nei confronti delle maestre e dei maestri. Chi sono queste scrittrici? Ce lo dirà poi Elisabetta Rasì. Quello che volevo sottolineare è come l'autrice indichi queste autrici, queste scrittrici come facenti parte di una sorta di comunità di amiche. Una comunità di amiche che non solo con le loro parole, ma anche con le loro fisionomie, col loro modo di vestire, le loro espressioni, hanno scritto il suo paesaggio interiore. Devo dire che di fronte a questa frase sono sono rimasta molto colpita perché ho ritrovato qualcosa che univa anche la mia esperienza di lettrice con determinate scrittrici, che però è qualcosa di molto diverso rispetto a quella identificazione di cui ad esempio si è parlato con Emanuele Trevi, quell'identificazione con il personaggio, con l'autore stesso. È quella piuttosto quel rispecchiarsi, quel riuscire a dare voce, a dare parole, quindi pensiero, a delle emozioni, a parti della propria personalità, della propria interiorità che ancora non si è riuscita a manifestare diversamente. Quindi in un qualche modo questo modo di affrontare il rapporto con la scrittura ci fa capire quanto sia diverso. Quindi un'analisi, una relazione con la scrittura vista dal lato del cuore rispetto a quella della ragione, ma potremmo dire anche della poesia rispetto alla filosofia. Che cosa fa di queste scrittrici una comunità di amiche? La risposta in un qualche modo è inattesa, è estremamente originale. Questa risposta che dà Elisabetta Rasì. Ciò che fa di queste scrittrici una comunità è una sorta di stremo patto con la giovinezza, uno statuto di tre ragazze, che forse credo possa essere interpretate come la loro capacità di continuare a stupirsi, a meravigliarsi, così come fanno i bambini, come fanno in parte ancora gli adolescenti. Un altro aspetto estremamente originale di questo libro è la sua assoluta estraneità da ogni forma di ingegneria narrativa da editing e il fatto di aver fatto incrociare il testo alla biografia, in quello di avere costantemente sbirciato non solo negli scritti di questa autrice ma nelle loro stesse vite. E a questo proposito Elisabetta Rasì ci ricorda Roland Barthes quando dice: mettere nel freddo delle generalizzazioni un po' di affettività psicologica, che ci conferma quanto dicevamo prima a proposito appunto della sua scrittura, delle sue parole. Un approccio che ci permette anche di cogliere tutta una serie di costellazioni di movimenti e di moventi e di significati della scrittura che altrimenti ci sarebbero rimasti del tutto estranei. Ma vi è anche un aspetto pericoloso in questo entrare nella vita degli scrittori. L'avevamo visto con Michele Mari. Molto spesso conoscere lo scrittore può provocare nel lettore delusione. Comunque la grandezza di un'opera non sempre corrisponde anche alla grandezza umana dello scrittore, dell'autore. Nei libri, ha scritto Elisabetta Rasì, vive il corpo segreto, il corpo virtuale dello scrittore, il corpo che nella realtà non ha, e alle volte può succedere che il corpo dello scrittore cancelli l'opera. Ed è quanto è successo, ad esempio, a Elisabetta Rasì incontrando Marguerite Yourcenar. Io fortunatamente non avrei mai avuto questa possibilità, quindi posso mantenere intatto l'amore per questa grandissima scrittrice del Novecento. Le narratrici di cui Elisabetta Rasì parla non sempre sono scrittrici vittoriose, anzi molto spesso sono donne segnate da destini tragici, ma sempre dotate di una grandissima forza sovversiva, capace di cambiare la direzione della coscienza delle donne, donne che hanno inventato un nuovo linguaggio dei sentimenti, aperto e visuali inconsuete. E nonostante la loro grande differenza l'una dall'altra, certamente ciò che le unisce è questo grande desiderio di libertà di espressione e di vita. E a questo proposito, a proposito del tema della libertà, Vorrei citare le parole di Muriel Spark che Elisabetta Rasì riporta. Elisabetta Rasì ha incontrato questa scrittrice nel 1996 all'età di 78 anni. La scrittrice definisce la libertà non un traguardo, quanto piuttosto un dono, un talento naturale. Io sono nata libera, l'idea di libertà mi ha sempre guidato. Per essere davvero liberi ci vuole un interesse, una ragione, un oggetto per cui vivere. Sono i sogni, e non parla soltanto di quelli notturni, che danno vita alla realtà, ispirano le nostre ragioni, le nostre azioni. Ancor più dei desideri, perché i sogni sono anche immagini. Sono i sogni i responsabili del bene e del male del mondo. Bene, ormai siamo giunti alla fine dei nostri incontri biblioterapici. Ci siamo, abbiamo compreso, abbiamo scoperto attraverso i nostri ospiti che la scrittura, la lettura non sempre e non è detto che siano modi attraverso le quali riuscire a liberarci del male e del dolore. Ma certamente perlomeno per renderli fecondi. E a questo proposito mi è capitato di leggere sul portale della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori una piccola premessa scritta da Elisabetta Rasì ad una bibliografia sull'uso della letteratura come rimedio all'analfabetismo sentimentale degli adolescenti. A questo proposito, lei scrive: da tempo riflettevo sull'analfabetismo dei giovani in fatto d'amore. Mi è venuto in mente, leggendo questi casi sconfortanti, un libro di James Hillman intitolato Le storie che cura. In questo libro Hillman, rimandando alla sua esperienza clinica, dice che i pazienti che facevano progressi più in fretta o che erano più sensibili alla terapia e alla cura analitica erano quelli che avevano letto più libri, e in particolare più libri di letteratura, perché la letteratura dei libri di aveva alfabetizzato i loro sentimenti. La letteratura può dunque costituire un rimedio contro l'analfabetismo sentimentale. Mi pare che dunque sia ormai evidente che molto spesso, anzi sicuramente, la letteratura, la lettura abbiano ben poco a che fare con il loro uso strumentale. Ma che anzi, in fondo, il loro grande beneficio in un qualche modo sia proprio questo, sia in questo. E a questo proposito, prima di lasciare la parola a Elisabetta Rasì, vorrei citare questa frase di Claudio Magris, che dice: la lettura, come l'amore, l'amicizia o anche solo uno sguardo sul mare o sui colori della stagione, dovrebbe essere un momento privilegiato della possibilità di vivere il presente, di accostarsi all'epifania della vita rivelata da una pagina, che si legge non perché quella pagina serva a un disegno da realizzare, ma perché essa ci fa guardare meglio in faccia il riso o la morte in essa. Sempre uguale e sempre nuova, si può sostare senza essere febbrilmente assillati alla smania di partire o di passare ad altro. Bene, lascio la parola a Elisabetta Rasì che ci parlerà, che ci darà testimonianza delle sue memorie di lettrice notturna.
Grazie, buonasera. Sono molto contenta di vedervi qui, malgrado questo terribile tempo così poco favorevole agli incontri, piuttosto ai rintanamenti. Così io mi è venuto in mente, mentre ascoltavo la presentazione che è stata fatta, di cominciare questo nostro incontro, questa mia chiacchierata, dal tema dell'identificazione. Ecco, non so che cosa vi abbia detto Emanuele Trevi, che peraltro io conosco da tanto tempo e bene, però in questo libro, ed è in realtà una cosa importante che ha fatto esistere anche questo libro, si parla di un'esperienza proprio relativa all'identificazione, come è stato accennato adesso, ma ve la vorrei spiegare meglio. Allora, Innanzitutto vi voglio dire che questo libro nasce, questo libro, diciamo, il tema di questo libro, la riflessione che questo libro contiene, che è un po' adesso che quella che cercherò anche di riassumere stasera con voi, nasce da una doppia esigenza, un'esigenza oggettiva e un'esigenza soggettiva. L'esigenza oggettiva è questa, anzi direi da una constatazione oggettiva e da un'esigenza soggettiva. La constatazione oggettiva è questa, che a me è parso di poter fare dopo anni in cui mi ero occupata non solo, ma anche e con una certa, diciamo, maniacalità, diciamo così, di libri di donne. Io mi sono resa conto che quello che riguarda la letteratura, non so per quello che riguarda altri ambiti sui quali si potrebbe aprire la discussione, ma per quello che riguarda la letteratura, il Novecento, secondo me, è stato il secolo del talento femminile. Perché dico questo? Perché, dice, ma come il talento femminile, allora anche oggi ci sono molte più scrittrici. Sì, oggi c'è il talento, no? Ognuno, uomo e donna, che scrive può dare prova o meno del proprio talento. Ma perché il talento letterario va connotato come femminile? Io non sono di quelle che, malgrado mi sia molto occupata della cosiddetta letteratura femminile, che io preferisco chiamare letteratura delle donne, io non sono di quelle che fanno una separazione netta fra scrittura maschile e scrittura femminile. Io credo che la scrittura è il terreno delle differenze, è il terreno in cui ognuno versa le proprie tante identità. Chi scrive può dover essere un albero, una pietra, un mare in tempesta. Pensate a quei libri meravigliosi, non so, di Conrad, no? Bisogna che il mare in tempesta parli come un personaggio, perché in quei libri uno dei personaggi principali è il mare in tempesta, no? Oppure nel Richiamo della forza di Jack London bisogna che il cane Buck parli, che ci sia la sua presenza, no? Quindi uno scrittore deve essere uomo, donna, cane, gatto, bambino, vecchio, pietra, mare, lago, montagna, foresta e via discorrendo. Formica, non so, adesso ho letto che c'è un libro bellissimo sulle formiche, sull'epica delle formiche, insomma, però ecco, la scrittura è il luogo delle differenze. Allora, perché io, pensando queste cose, dico che il Novecento è il secolo del talento femminile? Beh, perché accanto a questa, diciamo, continente della scrittura esiste anche il continente della storia, che lavora, che forma una tradizione, che crea dei limiti, delle leggi e così via. Allora, cosa succede? Succede che nel Novecento, per una serie di ragioni, le donne cominciano in maniera sempre più massiccia, non essendo più delle eccezioni come era Madame de Staël piuttosto che George Sand, piuttosto che Emily Bronte, no? Sua sorella Charlotte. In maniera da non essere più un'eccezione, cominciano a occupare la scena pubblica, no? Ma perché si aprono nuovi spazi di libertà, e uno degli spazi che occupano è quello dell'espressione letteraria. Sempre di più, non sono più l'eccezione, ma non sono ancora la regola. Perché non sono ancora la regola? Perché in questo spazio che si apre loro, queste donne portano una tradizione fatta di secoli e secoli e secoli di realtà espressiva diversa da quella maschile. Mi spiego. La parola pubblica è stata interdetta alle donne. Con parola pubblica intendo la parola giuridica, la parola storica, la parola politica. È stata interdetta la parola teatrale, anche è stata interdetta alle donne per secoli. Erano depositarie della parola privata. Anche nella scrittura avveniva questo. Le prime scritture femminili sono scritture private, diari, lettere. Uno dei testi fondativi è il grande epistolario di Madame de Sévigné, le lettere che scrive a sua figlia. E poi ci sono anche dei diari, no, di non scrittrici di professione, che testimoniano attraverso il diario di una loro realtà. Poi ci sono le eccezioni delle poetesse, ma la scrittura della poesia viene considerata anche in ambito maschile una scrittura che racconta l'interiorità, non l'esteriorità, a differenza per esempio dell'epica, no? E poi, ecco, ci sono, Poi comincia il romanzo sentimentale. Ma cos'è il romanzo sentimentale? Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, in fondo è un'estensione della scrittura privata, è un'estensione della confessione che si fa al diario o alle lettere. No, ecco. A un certo punto, all'inizio del Novecento, le donne si trovano a poter calcare la scena pubblica e a poter praticare la parola parlata e scritta pubblica. Però in questa parola pubblica loro portano un'esperienza di secoli e di secoli fatta di spazi interni piuttosto che di spazi esterni, fatta di silenzio piuttosto che di arringhe, come dire, fatta di chiacchiere piuttosto che appunto di storiografia, no? Cioè portano un'esperienza altra. È come se nella loro assoluta diversità, perché chiunque prenda in mano i libri delle autrici di cui parlo o di tante altre autrici di cui non parlo, o chiunque legga, sfogli il mio libro e guardi le pagine dedicate alle varie scrittrici, si accorgerà che la differenza tra una scrittrice e l'altra è fortissima. Però in questa differenza c'è come l'appartenenza a quella che io chiamo una comune gens, no? Come la gens Iulia, no? C'è l'appartenenza come a una famiglia che ha condiviso una tradizione, no? Appunto la tradizione dell'interiorità rispetto alla tradizione dell'esteriorità. In francese si dice femme d'intérieur per dire una donna di casa, no? Ecco, femme d'intérieur sono state, fino al momento in cui hanno calcato la scena pubblica, queste donne. E questo in qualche modo caratterizza le loro opere. Naturalmente io parlo di scrittrici di grande talento, ma questo talento porta, proprio per questa lunga storia diversa alle spalle, una connotazione che è la connotazione del femminile. Questa cosa, secondo me, comincia e finisce col Novecento, nel senso che prima l'Ottocento non possiamo certo dire che era il secolo del talento femminile dal punto di vista della letteratura, il secolo dei grandi scrittori, uomini, l'Ottocento. Oggi, se sul tavolo di un redattore di una casa editrice arrivano due manoscritti, uno di un uomo, uno di una donna, quello li prende in considerazione, purtroppo neanche più guardando alla qualità, ma se è un libro che si venderà o non si venderà bene, insomma, non solo, ma anche, diciamo, e però non c'è una vera differenza, no? Nel Novecento c'è, come dire, questa posizione per me molto affascinante delle scrittrici di frontiera, che non sono più l'eccezione, non sono ancora la regola. Questa situazione di go-between, di frontiera, di ambiguità, se vogliamo dire, secondo me è molto interessante e ha prodotto dei veri e propri geni nella letteratura che sono state delle grandi scrittrici. Ecco, questo io era questa cosa che volevo testimoniare questa grande forza, perché poi questa cosa non è una questione di categoria, no? Non è che riguarda le donne. Quando, per esempio, come dire, la non so, facciamo un esempio, i neri hanno preso la parola, no? Hanno portato un nuovo modo di vedere la società, o quando, non so, ci sono stati i primi scrittori che parlavano dei proletari, non so, un libro che io amo moltissimo è Martin Eden di Jack London, no? C'è un racconto, ne ho parlato recentemente a un incontro, credo che era fatto per gli incidenti sul lavoro, no? Ecco, nel libro di Jack London, Martin Eden, si racconta come a un certo punto lui va a lavorare non so più in quale industria e si racconta l'infinita stanchezza che lui prova, lui che era un ragazzo desideroso di scrivere, no? si racconta l'infinita stanchezza. Allora io, quando si parla di incidenti sul lavoro, penso sempre, sì, è giustissimo rispettare le regole, perché poi è il farle rispettare, perché queste persone a volte fanno delle vite così dure, no? Così infernalmente dure, che non pensano alla propria incolumità. Questo io l'ho imparato non frequentando un cantiere edile, ma leggendo Martinide, no? Per dire, la letteratura quante cose ci insegna. No, ecco, voglio dire, quando si sono aperti nuovi sguardi sul mondo, lo sguardo dei primi scrittori proletari, lo sguardo dei primi scrittori neri e così via, tutto questo influisce nel modo di guardare la realtà, per cui chi viene dopo, non proletario, non nero, ma si sarà appropriato di quello sguardo. Dunque, anche lo sguardo che portano le donne che hanno cominciato a scrivere, non è che rimane il loro sguardo sulla famiglia, il loro sguardo sul corpo femminile. Il loro rivendicare una femminilità completamente diversa, no? Una femminilità non femminile. Cioè, io parlo qui di autrici come Flannery O'Connor, per esempio, Carson McCullers. Cioè, tra i libri di Flannery O'Connor o di Carson McCullers e i libri dell'autrice, che ne so, di Via Convento, che va benissimo, no? Anche leggere Via Convento, però c'è un abisso tra il modello di femminilità convenzionale, come dire, nei canoni di Margaret Mitchell, e invece che quello che raccontano Flannery O'Connor, Carson McCullers, no? C'è una verità diversa della vita delle donne, delle aspirazioni delle donne, delle sofferenze, del corpo femminile, che a quel punto entra nella letteratura. Chi scrive uomo-donna non potrà non tenerne conto, no? Ecco, tutto questo si deve veramente a questa specie di drappello di scrittrici che prendono fortemente, ognuna con la propria diversità, la parola nel Novecento. Allora, io, avendole molto frequentate, avevo constatato questa cosa, che è veramente, veramente importantissima la presenza delle donne in letteratura nel Novecento. Veramente cambiano lo sguardo sulla realtà, ampliano lo sguardo sulla realtà. E quindi volevo rendere omaggio a questa cosa. Veniamo invece al tema più soggettivo, ma il tema più soggettivo appunto ha a che vedere con l'identificazione. E io, per esempio, faccio un esempio in questo libro, no? Io parto dall'infanzia, io sono stata una lettrice precoce e parto da quello che chiamo il tempo spensierato dei libri senza autore. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando io da bambina, insomma verso gli 8 anni, ho cominciato ad avere delle mie letture, i miei genitori mi facevano regalare i libri, mi dicevano che il più bel regalo che si potesse ricevere era un libro, bei tempi, io vedevo, loro dicevano: ah, adesso bisogna che lei legga Kipling, bisogna che legga Dickens. Mi davano questi libri, prendo questi nomi, io non capivo bene cosa fossero questi nomi. Invece pensavo che semplicemente entrando in quella lettura io entravo in una storia, cioè io non pensavo che Kim fosse stato il ragazzo di cui inventato da Kipling, fosse stato inventato da qualcuno. Io pensavo che Kim era un mio coetaneo che io incontravo, che, come non so, invece di incontrarlo ai giardinetti, lo incontravo in quello spazio particolare di quel libro, ma lo incontravo così come incontravo Tom Sawyer. Consideravo, non so, Mark Twain o Kipling come, diciamo, il loro paese, no? Ah, Mark Twain appartiene al paese, no, scusate, Tom Sawyer appartiene al paese Mark Twain, Kim è della città Kipling. Per me erano queste, come dire, la realtà dei libri era una realtà tangibile, vera, i personaggi erano personaggi, persone tangibili e vere, non sapevo cosa fosse un autore. Ho scoperto, racconto di aver scoperto l'autore, ed è vero, perché traslocando in una nuova casa, nella stanza che mi era stata destinata, che era una stanza piccola e buia, credo che fosse un po' la stanza nell'appartamento della cameriera, ma insomma era l'unica stanza a disposizione, io ero ben felice di avere una stanza tutta per me, benché piccola e buia, c'era un soppalco E allora, insomma, io riuscii a arrampicarmi su questo soppalco e c'erano solo dei, non c'era nessun tesoro dimenticato, c'erano dei vecchi libri tutti sfogliati e alcuni di questi libri avevano un nome sulla copertina, Guy de Maupassant. Io, Guy de Maupassant, mai sentito nominare, c'avevo 10 anni all'epoca, 11 anni. Comincio a leggere e in questi libri, perché io leggevo un po', non so come dire, direi con una contraddizione, direi che leggevo un po' ciecamente, no? Cioè, come se mi immergevo in quello che leggevo, leggevo un po' con il corpo più che con la mente, e comincio da un libro all'altro con questa dicitura, Guy de Maupassant, a sentire la stessa voce e finalmente capisco che cos'è un autore, è la voce che si versa, che risuona nel libro. Qui siamo in una bellissima sala di musica, no? Ecco. Voi pensate a un libro anche un po' come a una sala di musica in cui si registra la voce dell'autore, no? Ognuno ha la sua. Infatti io tutt'oggi non amo i libri in cui non, che sono tantissimi ormai, in cui non si sente la voce dell'autore, no? Quei libri che sono solo fatti per la trama, dice, ah, perché c'è una ragazza molto giovane che viene stuprata, ma l'uomo che la stupra è verde. Lei lo cerca, ma non lo trova più perché è un marziano. Però intanto sua cugina è andata su un battello che può solcare il cielo. So, tutte storie assurde, dicevano, un thriller così non l'avete mai visto, vi porterà nel paese del bene e del male. Ma a me non me ne importa niente, cioè a me importa sentire il suono di una voce che sta parlando a me. Cioè la ragione per cui io amo o non amo un libro è perché io sento una voce e ho l'impressione che quella voce sappia come mi chiamo, sappia come sono fatta, sappia che cosa ho vissuto e sto vivendo e parla direttamente a me. Ci sono degli autori grandissimi che non amo perché non parlano direttamente a me. Comunque, questa era una parentesi. Leggendo questi libri ho capito cos'è un autore. Poi, la scuola mi ha aiutato e non aiutato, nel senso che avevo dei professori veramente bravissimi, gloria alla loro memoria, che leggevano ad alta voce. Avevo un professore italiano che ci ha letto tutta la Divina Commedia in classe anno dopo anno. Allora non era la stagione Benigni di Sermonti, era una cosa strana. E noi eravamo come ipnotizzati da questa lettura, no? Però poi è anche vero che i manuali invece non facilitano, perché i manuali è come aprire un cassetto e infilarci un autore, insomma, sono un po' dei loculi a volte queste biografie degli autori. Dice, parto C, cioè, scusi, dov'è sepolto il signor Alessandro Manzoni? Ah, scrittori, grandi scrittori dell'Ottocento, vada avanti, reparto C, trover l'oculo in alto a sinistra. Insomma, un po' il manuale. Pochino, adesso forse sono migliorati, insomma, un po' era così. Ecco, tutto questo per dirvi però che questa scoperta dell'autore attraverso Maupassant è stata molto significativa proprio sul piano dell'identificazione. Perché di cosa parla Guy de Maupassant? Adesso è un autore che non va più tanto di moda, però parla della società francese dell'Ottocento, della metà dell'Ottocento, in cui ci sono delle lotte di avventurieri, spesso il mondo dei giornali, già allora lotte per la carriera, impicci, imbrogli, corruzione, poi ci sono molti adulteri, c'è prostituzione, tutte storie molto così. Cosa volete che ne sapete? In che cosa si poteva identificare una bambina di 11 anni in questo mondo? In nulla, in teoria. Però, invece, al di là, diciamo, dell'architettura della trama, c'erano dei sentimenti che io non sapevo di avere, che o prendevano forma esplicita o prendevano forma latente, l'invidia, la gelosia, anche sentimenti negativi, ma invece il trasporto amoroso, invece l'amicizia, invece la sensibilità, invece la generosità, invece l'odio, no? Tutte cose che io non sapevo di provare e attraverso queste letture di realtà molto distanti dalla mia, hanno cominciato ad articolarsi dentro di me. Qui funziona la spiegazione di Hillman, no? Non è che i pazienti, non è che un libro cura in senso diretto, no? Però è vero che se noi abbiamo una certa pratica di lettura, quel libro fa sì che che dei sentimenti altrimenti sconosciuti e inconoscibili possano prendere una forma, anche se noi non ci ricordiamo chi li ha provati, dove li abbiamo letti, no? Ma in qualche modo la nostra interiorità li ha assorbiti, e dunque se ci troviamo a provare un'invidia mostruosa o un trasporto amicale, neanche il trasporto amoroso, oppure invece un trasporto amoroso disperato per qualcuno che non ci ama, dobbiamo separarci da qualcuno che ci ama e non amiamo, o la rottura di un'amicizia, o un licenziamento sul lavoro. Beh, tutti questi sentimenti così difficili da gestire, così tormentosi, basta leggere la cronaca nera, no, per capire come non si tengano a bada certi sentimenti di frustrazione o di rivalsa o di rabbia, per esempio. Ecco, i libri, anche se noi non li abbiamo provati, ci danno la possibilità di identificarli dentro di noi. Ecco, non di identificarci, ma di identificarli, magari in maniera latente, dentro di noi. Ecco, questa è stata la cosa. Allora, io, tornando invece, ecco, avevo capito cos'era un autore. Era iniziato questo processo per cui potevo leggere, io mi ricordo che amai tantissimo, ora non saprei neanche dire bene di che parla, Resurrezione di Tolstoi, che è un libro di una prostituta che viene esiliata in Siberia, un libro che non si legge quasi più. Io lo lessi a 14-15 anni, mi piacque moltissimo. Ma perché mi piacque moltissimo? Non è che c'erano, non era un libro col quale io mi potessi identificare in nessun modo. Evidentemente sommuoveva a modo suo dei sentimenti che non erano manifesti ma erano latenti in me, e quindi era come un piccolo, come dire, un piccolo risparmio, no? Era come un libretto di risparmio sentimentale che io costruivo dentro di me. Tutto questo però non ero arrivata alla scoperta delle autrici, anche perché, di nuovo la storia, quando io studiavo, erano gli anni 60, metà degli anni 60, facevo il liceo, gli autori contemporanei, per me è stata una grande acquisizione cominciare a leggere, due cose è stata una grande acquisizione: intanto i contemporanei, perché io ero stata portata, questo da, come dire, da una educazione familiare, a leggere i classici, quindi scoperta dei contemporanei in cui trovavo luoghi, strade, date, tutte cose a me affini, no? E poi anche a leggere dei libri che non mi venissero dal mio mondo familiare. Io venivo da una famiglia in cui a un certo punto non c'era stato assolutamente più niente salvo i libri, no? Quindi era una bellissima, come dire, un bellissimo patrimonio, ma un po' mi condizionava. E invece con la biblioteca scolastica, poi con gli amici, gli scambi, ho scoperto questi autori contemporanei, che però chi erano? Calvino, Pavese, Bassani, erano tutti uomini in realtà, curiosamente, no? Come è avvenuta la scoperta delle autrici? Beh, è avvenuta veramente a partire dalla vita, questo lo devo proprio ammettere. Cioè, io sempre per ragioni familiari e anche un po' per ragioni generazionali, cioè faccio parte di quella generazione chiamata baby boomers, che poi è stata cresciuta nel dopoguerra, quindi con un'idea, diciamo, con una scolarità allargata alle donne, no? E con l'idea che le donne dovevano lavorare, l'idea sempre più ampia, sempre più, come dire, pervasiva in ampi strati della popolazione, che le donne avrebbero lavorato come uomini, come gli uomini. Quindi io ero cresciuta con l'idea veramente che non ci fossero differenze, e mi ero cullata in questa beata illusione per tutti gli anni del liceo e dell'università. Quando mi sono sposata e ho cominciato a lavorare, ho capito che qualche differenza c'era, no? Sia, diciamo, nei campi dove si prova poi la verità della vita, no? Il lavoro, il matrimonio, la sessualità, ho capito. E lì ho cominciato a accostarmi un po' al femminismo, e però seguendo una mia vocazione evidentemente più da, diciamo, più meditativa che di azione, la mia militanza femminista è diventata molto presto una sorta di archeologia del femminile, cioè mi sono molto occupata della letteratura delle donne, di andarla a ricercare, di andarla a capire, e così ho conosciuto queste autrici, acquisendo però lì per lì non tanto un sapere, non tanto una competenza, ma acquisendo una cosa per me molto più importante, cioè una conoscenza. Ecco, la lettura delle autrici che sono in questo libro, lettura cominciata nella mia preistoria e poi storia personale e che non si è ancora conclusa, è stata una lettura estremamente formativa, non soltanto dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista esistenziale, come io credo debba essere la lettura, cioè qualcosa che non forma un sapere, ma forma una conoscenza. Ecco, quindi questa è un po' la ragione per cui c'è questo libro, no? E spero di essermi spiegata sulla questione dell'identificazione. Per esempio, in questo libro c'è una scrittrice cinese che io ho scoperto molto tardi, che si chiama Zhang Ailin. L'ho scoperta perché è stata ripubblicata in una edizione Burr Original, cioè la Burr della Rizzoli, che però tirava fuori degli autori, perché è un'autrice nata a Pechino nel 22, che aveva avuto una grande fortuna nella Cina precomunista, precocemente all'inizio della fine degli anni 30, agli anni 40, poi era emigrata in America, è stata completamente dimenticata, è morta penso negli anni 90 in un appartamentino in California da sola, l'hanno ritrovata morta, non so, dei vicini di casa dopo 3 giorni, no? Completamente rinnovata. Poi è stata riscoperta, come succede a tantissime donne, molto più che agli uomini, no? Cioè questa, diciamo, il lavoro politico che è stato fatto sulla questione femminile ha portato anche alla riscoperta di molte scrittrici che erano state completamente dimenticate. Ecco, questa Zhang Ailin ha scritto dei racconti bellissimi, tra l'altro poi in combinazione io leggo questo bellissimo racconto di cui non mi ricordo bene se il titolo originale è Lussuria, ma non credo, che mi piace tantissimo, e anche lì, diciamo, una identificazione impossibile. Si parla di una ragazza cinese, oppure c'è un altro libro bellissimo, anzi il primo che ho letto, che è La storia del gioco d'oro, di una storia della Cina ancora mandarina, divisa tra modernità e tradizione, dove le donne portavano un gioco che sì, poteva essere d'oro, ma pur sempre un gioco era. Mi piace tantissimo, leggo questi racconti. Qualche anno fa invece un famoso regista cinese hollywoodiano ha fatto questo film Lussuria, che credo abbia vinto il Festival di Venezia, no? Curiosamente io conoscevo questo racconto, per dire poi come tutto torna. Ecco, ma non è che io mi potessi tanto identificare in questa scrittrice o nella realtà, come non si poteva identificare il regista che ne ha tratto il film, però evidentemente c'era una potenza direi di affetti, di sentimenti, emozionale e anche immaginale, no? Proprio di immagini che venivano smosse da questa scrittrice, per cui delle persone della nostra epoca, io come lettrice e poi che poi ne ha scritto, e questo regista come uno che ha tirato fuori una specie di colossal da questo brevissimo racconto, ecco, questo messaggio arrivava, no? Questo messaggio, no, messaggio non nel senso del contenuto, ma messaggio emotivo, messaggio appunto di immagini, di emozionalità, ecco. Quindi per dire, la questione dell'identificazione è molto forte. Questa è molto forte ed è molto appunto che un libro ci aiuta non a identificarci, ma a identificare, no? Infatti io sono molto contraria a quella cosa che fanno oggi gli editori, allora il target, no? La fissazione del target, e cioè questo libro è per gli adolescenti, questo libro è per le ragazze, questo libro è per le divorziate, questo libro è per gli uomini che amano lo sport, questo libro è per quelli che amano il mare. Ma non so, io per esempio non se mi mettessero in mano una barca a vela farei naufragio dopo 30 secondi, però adoro tutt'oggi i libri di Conrad sul mare, no? Cioè questa, dentro di noi abbiamo tantissime identità, no? Bisogna fare molta attenzione a non essere manipolati, a non essere ridotti, no? Cioè lo fanno in continuazione, ce lo fanno in continuazione quello di incasellarci. un po' nella vita, come dire, all'anagrafe è anche necessario che sappiano dove abitiamo, quanti anni abbiamo, che lavoro facciamo, ma basta. Poi per il resto noi non dobbiamo assolutamente sottometterci agli incasellamenti che ci vengono proposti. La letteratura è un modo di affermare, appunto, Maurice Spark, la propria libertà per chi scrive, ma anche per chi legge, no? Quindi appunto ti serve a identificare, non a identificarci. E questa è anche la ragione per cui questo libro si propone come un album di famiglia. Io credo però che chiunque ami la lettura può fare il suo album di famiglia. Io diciamo lo propongo anche un po' come uno fa vedere agli amici un album di famiglia, no? Sperando così un po' ingenuamente che le storie che sono per lui legate a quei volti possano interessare anche gli altri, no? Sapete, quella cosa noiosissima di quando uno torna da un viaggio che fa vedere le foto di viaggio, qui eravamo alle Maldive, oddio, no, basta. Però ecco, un po' c'è questa cosa, diciamo, io spero che funzioni un po' meglio questo libro, cioè nel senso che vorrei che fosse anche un po' una guida che vi fa fare delle scoperte, vi fa scoprire qualche autrice che non conoscete, no? Però è stato costruito come un album di famiglia, infatti ci sono pure le fotografie. Sono le fotografie anche perché mi è piaciuto far vedere come sono le fotografie di vario tipo, no? Per esempio, questa è una foto del film che è stato tratto, vabbè, da una scrittrice non del Novecento, da Jane Eyre, che è la foto del film dove c'è Orson Welles che fa il protagonista, poi c'è, non so, Riflessi in un occhio d'oro con Marlon Brando, però ci sono anche delle foto in bianco e nero, come in un vecchio album, delle autrici, perché così come loro hanno progressivamente cambiato l'immagine femminile, oppure hanno cambiato l'immagine della realtà vista con un occhio diverso, l'immagine del corpo femminile, così anche il loro corpo cambia, no? La prima foto, che è quella di Edith Wharton, è la foto di una signora a tutti gli effetti estremamente ottocentesca, no? E invece poi si arriva, ecco, questa qua, guardate, Edith Wharton, che è proprio una dama dell'Ottocento, poi invece lei, vi ricordate, anche lì sono stati tratti dei bellissimo film L'età dell'innocenza, no? Scorsese ha tratto un film con Michelle Pfeiffer, però poi ecco, si arriva a questa fotografia, dovrebbe essere questa, non so se è Alice Ceresa perché sono senza occhiali, non ci vedo, ecco una fotografia di una figura, capelli corti, non so se c'ha la sigaretta in mano, mi pare di sì, assolutamente novecentesca, no? Quindi cambia anche la loro immagine, tant'è vero che poi, siccome ci tenevo molto a questo cambiamento dell'immagine femminile, c'è un capitolo verso la fine di questo libro che è dedicato non a una scrittrice ma a una pittrice, cioè a Frida Kahlo, che è stata una pittrice che un po' su di sé, sul suo proprio corpo, a parte che ha inventato la moda etnica, no? Perché lei si vestiva con tutti questi vestiti delle donne della, come le chiamano loro, le mestizos, no? Cioè quelle lì della tradizione indigena messicana, e quando arriva a Parigi, c'è una foto di lei, mi pare, con Elena Rubinstein, che quando lei arriva a Parigi, a New York, la guarda assolutamente ammirata perché lei aveva questi scialli, questi orecchini e questa cerca di rubarle tutto quello che le vede, rubarle così come idea tutto quello che le vede addosso, no? Quindi sia lavorava, ma poi soprattutto nella sua nell'immagine di sé, ma anche nella sua pittura, fa vedere anche una certa sgradevolezza femminile, no? C'è un suo quadro in cui si vede come lo scheletro. Lei aveva avuto un terribile incidente alla colonna vertebrale e si vede, diciamo, il corpo come in una radiografia, no? La testa è la testa, ma il corpo è come in una radiografia. Si vede questa colonna che è una vera colonna, poi, no? E poi, se no, c'è questo corpo sanguinante, questo corpo trafitto. Quindi un'immagine molto diversa dalla immagine canonica, perché poi bisogna pensare che le donne sono sempre state al centro della letteratura, a partire da Elena di Troia, no? Cioè non è che le donne sono state escluse dalla letteratura, però erano sempre raccontate, no? Quindi non era così semplice questo passaggio dall'essere raccontate al raccontarsi, no? Era una specie di giro molto pesante, e questo naturalmente corrispondeva anche a mettere in scena il corpo in un altro modo. Allora io racconto di Frida Kahlo che lo fa anche in pittura, questa immagine, diciamo, destruttata e ricostruita in modo nuovo del corpo femminile. Poi l'ultimo capitolo è dedicato a un uomo invece, perché, come vi dicevo, io penso che la letteratura sia proprio il terreno delle differenze, di tutte le differenze, non solo della differenza sessuale e di tutte le identità. Allora, quest'uomo a cui io l'ho dedicato è non solo un uomo, ma ne ha fatto un nostro contemporaneo, perché è il poeta latino Ovidio, che di identità se ne intendeva molto, infatti ha scritto un famosissimo poema intitolato Le Metamorfosi, no? In cui sì, poi lui racconta, riracconta a modo suo il mito, no? Queste trasformazioni da uomo a animale, da donna a pianta, no? Le varie trasformazioni, ma poi lui le racconta, come dire, attingendo al mito, come materiale del mito, ma sono trasformazioni che attengono a un'alchimia profonda. E c'è un suo poema meno conosciuto, delle Metamorfosi, assolutamente geniale. Sono delle epistole, delle lettere che lui immagina scritte da eroine tratte dalla mitologia, abbandonate dai loro uomini, delle donne relicte, tutte abbandonate, che scrivono delle lettere da questa loro condizione di abbandono. Ed è veramente straordinario come lui riesce a dare, come lui riesce ad assumere questa voce femminile, e come capisce com'è importante il corpo, no? Cioè mi ha molto colpito la corporeità. Per esempio, si legge in queste epistole, dice: qui non potrai leggere perché una lacrima ha cancellato la parola. C'è pure Fedra che dice: tre volte ho provato a parlarti, tre volte la voce mi è morta in gola, non potevo tirarla fuori, no? E poi dice: brucio, il mio corpo è tutta una ferita. E quindi c'è questa, cioè ha capito come per far parlare il femminile bisognava in qualche modo rimettere in gioco una carnalità e una corporeità diversa, no? E quindi ecco, questo è un po', però appunto dicevo, questo non è un libro canonico, no? Mi sono presa molte libertà, comincia parlando di me, perché io credo che la lettura sia un atto soggettivo, no? Sia veramente un atto assolutamente soggettivo. Io se appunto, se non sento, se la mia soggettività, se io leggo e se, certo, se lo devo fare per lavoro lo faccio, ma se no, se lo faccio per me, se non è stimolata la mia soggettività, non vado avanti, lascio, non ce la faccio, lascio perdere, no? Ecco, allora questo libro io mettevo molto in gioco la mia soggettività. Prima è stato detto che è un'autobiografia intellettuale, e che forse è stato citato questo premio Morante per la saggistica. In realtà è un libro a metà tra la saggistica e la narrativa. Io lo considero un libro molto personale, in cui io non dispiego nessuna disciplina, ma proprio un'emozione. Naturalmente non pensate che sia soltanto un libro aneddotico o un libro di mie fantasie, no, io cerco in un passaggio difficile tra la vita e l'opera, perché anche qui è una questione complicata, no? Voi sapete che c'è stata una famosa querela letteraria tra Proust e un famosissimo critico ai suoi tempi, Sainte-Beuve, perché Sainte-Beuve sosteneva una critica biografica, no? Lui interpretava le opere degli autori letterari facendo ricorso alla biografia, no? Se un autore mette in scena un cieco è perché non ci vedeva bene. E invece Proust diceva no, dice negli... il sé che un autore mette in gioco in un libro è un sé nascosto, è un sé diverso dal semplice sé biografico. È chiaro che c'è un'esperienza soggettiva, ma questa esperienza soggettiva deve, proprio per una sorta di procedimento alchemico, diventare altra cosa, non è semplicemente un rispecchiamento, no? Mi è successo questo, ve lo racconto, deve trasformarsi. L'alchimia della scrittura è proprio questa, è una metamorfosi, no? Dell'esperienza soggettiva, se no è come quando uno in treno dice: ah signora, anche lei c'ha una valigia rossa, pensi, anch'io c'avevo una valigia rossa, poi me l'hanno rubata, tant'è che mia zia me ne ha regalata un'altra, ma non era dello stesso rosso. Allora ho chiesto a mia cugina: signora scusi, ho sbagliato posto, non era il 51, era il 91, e te ne vai, perché è un incubo, no? Cioè, questo per capire che la scrittura non è il semplice racconto di quello che ti è successo, no? È proprio l'alchimia della scrittura. Bisogna fare in modo che quella tua esperienza personale, pur rimanendo un'esperienza personale, non sia più un'esperienza privata, perché se è privata non ne frega niente, no? Ecco. Allora, perché stavo dicendo questo? Non me lo ricordo più. Soprattutto della di come è fatto questo libro. No, perché devo giustificarmi sempre, no? Nel senso che qui io mi sforzo di capire qual è stato il processo che ha fatto sì che l'esperienza di queste donne poi diventi anche l'esperienza di chi legge, no? Quindi io mi muovo un po' tra Sainte-Beuve e Proust, cerco di ricorrere alla biografia, perché secondo me per le donne che hanno scritto in questo particolare momento della storia, no? Poi la biografia è importante, delle cose si capiscono. E comunque è una fonte di comprensione, no? C'è il corpus letterario e c'è anche il corpo reale. Quindi, però è un equilibrio difficile, perché non si può neanche cadere a corpo morto nel corpo reale delle autrici. Quindi io ho cercato di trovare, poi non so se mi è riuscito, ma insomma, di trovare un equilibrio tra questa realtà biografica e invece però anche di capire come funziona la scrittura, no? Però l'ho fatto per delle autrici che io verso le quali intanto io sentivo gratitudine personale, e che effettivamente erano un po' delle figure di una figlia per me. Tant'è che in questo libro voi troverete delle autrici che forse non conoscete, come Zanga Elin, per dire. Stamattina parlavo con un'autrice poi accanita che mi ha detto che attraverso questo libro ha scoperto una poetessa americana bravissima, Elizabeth Bishop, che non conosceva, e altre forse, che una scrittrice italiana, Alice Ceresa, che pochi conoscono, che invece ha scritto pochi libri ma è bravissima. Ecco, mancano dei nomi celebri. Per esempio, ecco, non è un canone, non solo non è una classifica assolutamente, che io aborro, ma non è un canone, non è: a queste sono le autrici importanti. No, tant'è vero che non c'è Virginia Woolf. Adesso io certamente non posso negare che Virginia Woolf sia un'autrice importantissima e grandissima del Novecento, però non c'è, perché io non facevo un canone, facevo un album di famiglia. Non c'è Colette, che è un'altra scrittrice importantissima, non c'è Karen Blixen, che pure io amo, non c'è Djuna Barnes, altre autrici importanti non ci sono, no? Io ho scelto di parlare, proprio perché è un libro anche molto soggettivo, di quelle che io ho amato, che è anche un po', come dire, un suggerimento di lettura, no? Cioè, non se i libri possono curare la nostra vita, ma come vi dicevo possono curare i sentimenti, però per curarli devono essere i libri di autori che amiamo. Cioè non basta l'ammirazione, non basta il fatto che ci dicono che è un autore importante, no, devono essere libri che noi amiamo e dai quali ci sentiamo amati. Ecco, mi fermerei qui.